dell'evangelismo. Stasera voglio considerare il versetto 36 di Matteo capitolo 9 che dice: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Voglio considerare la nostra responsabilità come evangelisti nell'evangelismo del mondo, usando queste parole stasera. Leggiamo Matteo capitolo 9, versetto 35 a versetto 38 e poi facciamo il discorso. E Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga dei operai nella sua messe. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e per la possibilità che noi abbiamo stasera di essere qui riuniti insieme, fratelli e sorelle in Cristo. E ti ringrazio per la fratellanza che abbiamo a base della nostra fede in comune in Gesù Cristo. Ti ringrazio per il fatto che noi possiamo aprire la tua parola, guardarla e capire qual è la tua volontà per noi. Aiutaci, Padre, stasera tramite l'insegnamento e la predicazione della tua parola di capire proprio quello che tu vorresti per noi, e aiutaci tramite la tua grazia, tramite l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi, di mettere in pratica quello che vediamo qui stasera. Io chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo mentre predico queste cose, Padre, e lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Voglio iniziare considerando l'approccio di Gesù Cristo come nostro esempio perfetto nell'impegno dell'operaio, nell'impegno dell'evangelista. Noi sappiamo che Gesù Cristo è il Vangelo. Gesù Cristo è la persona del Vangelo. Gesù Cristo è la buona notizia. E il suo impegno qui, quando è venuto in questa terra, era per compiere il Vangelo, cioè portarlo a compimento e essere il sacrificio per il peccato di tutto il mondo. Ma anche prima che faceva questa opera sulla croce, già predicava il Vangelo a tutti. Lui era un evangelista e ha lasciato a noi questo stesso opera da fare. Versetto 35 ci spiega come Gesù lo faceva. Dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi. Gesù era molto impegnato. Lui era, diciamo, a pieno tempo faceva l'evangelismo e aveva una visione molto grande. Lui aveva l'idea di predicare il Vangelo alla gente che aveva intorno, ma non solo. Cercava di raggiungere tutta la zona, tutto l'Israele, con il Vangelo, che all'epoca, andando intorno a piedi, sarebbe stato un grande impegno. Il ministero di Gesù Cristo era lungo 3 anni, ha iniziato a 30 anni e poi ha finito a 33 anni, quindi era 3 anni che lui andava in giro, e si crede che lui abbia camminato circa 5.000 chilometri nel suo ministero cercando di predicare il Vangelo. Cioè si è impegnato tanto e aveva una visione che andava parecchio oltre la casa sua, che andava parecchio oltre la città in cui viveva. E poi ora, alla luce dei Vangeli che sono stati scritti, noi abbiamo capito che l'idea di Dio per noi è che noi predicassimo il Vangelo in tutto il mondo, La responsabilità che noi abbiamo è una responsabilità abbastanza immensa, e Gesù Cristo come evangelista prendeva l'impegno in modo grande, in modo serio, che andava attorno per tutte le città e villaggi. Se leggiamo il capitolo 10 di Matteo, vediamo che Gesù Cristo manda i suoi discepoli per un certo arco di tempo in tutta l'Israele per predicare il Vangelo in gruppi di due, e andavano a predicare il Vangelo in tutta la zona di Israele in questo tempo qui, e prendevano su serio l'impegno di predicare il Vangelo. Vorrei un po' considerare quanto abbiamo preso noi su serio questa idea di predicare il Vangelo dappertutto, e se anche noi stiamo andando intorno cercando di predicare il Vangelo dappertutto, e che se andiamo apposta per fare questa cosa, io credo che dove ci capita nella vita di andare dovremo sempre predicare il Vangelo. Se ci capita di andare alla posta, dovremo predicare lì il Vangelo. Se ci capita di andare in qualsiasi negozio, o se ci capita di andare al lavoro, o se ci capita una passeggiata intorno a casa, dovremmo predicare il Vangelo. Ma oltre questo, noi dovremmo uscire apposta in luoghi apposta per predicare il Vangelo, non solo dove ci capita. Certo, dovremmo predicare il Vangelo dove ci capita, ma noi dovremmo avere una visione che va oltre la nostra vita quotidiana, che sì, io predico il Vangelo dove mi trovo e poi va bene così. No, non va bene così. Gesù Cristo andava apposta in certe zone, in tutte le zone, in tutte le parti, in tutte le città, apposta per predicare il Vangelo. Io vorrei che noi avessimo questa stessa visione, che noi vivessimo apposta per predicare il Vangelo, che andassimo da tutte le parti apposta per predicare il Vangelo. Il ministero di Gesù Cristo, come dovrebbe essere anche il nostro oggi, uguale, non cambia niente, diciamo cambia leggermente, ve lo dico. Lui faceva tre cose: dice che insegnava, predicava e guariva la gente. Noi sappiamo bene che il nostro ministero oggi è di insegnare la Bibbia, di predicare il Vangelo, come faceva Gesù Cristo. Poi Gesù Cristo aveva la capacità, e parte del suo ministero era di fare miracoli, guarire la gente, per fare capire alla gente che lui era infatti capace anche per perdonare il peccato. Perché se uno può guarire uno che è malato, se uno può fare risuscitare uno dalla morte, lui può anche perdonare il peccato. Oggi questi miracoli noi non li facciamo come faceva Gesù Cristo, però il miracolo che noi facciamo oggi è questo: viviamo una vita che è stato trasformato davanti alla gente, e questo è un miracolo. E facciamo le buone opere per far capire alla gente che la nostra fede è una fede pratica, che noi aiutiamo la gente che ha bisogno di aiuto. E non è che predichiamo contro il peccato, predichiamo il perdono e basta, ma noi aiutiamo chi ha bisogno di aiuto. Gesù Cristo andava in tutte le zone insegnando, predicando, e anche aiutava la gente che aveva bisogno. Noi oggi dovremmo avere questa stessa sorta di ministero, un ministero con una visione larga che va oltre la nostra vita quotidiana, una visione certo della città di Grosseto, ma della regione di Toscana, di tutta l'Italia, di Europa e del mondo intero. Dovremmo avere una visione immensa quando pensiamo ad evangelizzare. Noi sappiamo bene che il comando era di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Gesù Cristo aveva una visione grande e si impegnava nel ministero di insegnare, predicare il Vangelo e guarire la gente. Gesù Cristo in questa opera aveva una grande compassione. Non è che lui lo faceva in modo sistematico perché il suo lavoro era quello e via, ma lo faceva con grande amore, con grande cuore, con grande compassione. Versetto 36 dice: vedendo le folle, qui voglio fermare un attimo perché sono convinto che io so che io ho questo problema e io credo che tanti di noi ci troviamo in difficoltà con questo problema, che io spesso vedo soltanto la mia propria vita, spesso io vedo i miei problemi e io vivo la mia vita con i miei propri impegni cercando di risolvere i miei problemi. E se io nell'arco di un giorno riesco a fare quello che io devo fare per me stesso e vivere la mia vita, risolvere i miei problemi e soddisfare i miei bisogni, ho già fatto tanto, senza mai aprire l'occhio a guardare intorno a me che c'è un mondo che ha tanti bisogni, che c'è un mondo pieno di problemi. Gesù Cristo guardava, aveva l'occhio aperto, non pensando a se stesso. Infatti, se ricordi il discorso che abbiamo fatto 3-4 settimane fa riguardo l'impegno, si trova lì in capitolo 8 l'impegno dell'evangelista, provo a leggerlo se lo trovo, è qui vicino. Gesù Cristo, parlando del suo ministero, del suo modo di vivere, versetto 20 di capitolo 8 dice: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Il ministero di Gesù Cristo era così, che lui non pensava nemmeno ai suoi propri problemi, ai suoi propri bisogni. Io penso a dove metterò la mia testa stasera e io mi assicuro che oggi io mangerò, che io oggi stanotte dormirò in un letto comodo, e se c'è qualcosa nella mia vita non sistemato, io lo vedo con occhi chiari e cerco con piena forza di sistemare la mia vita nel modo meglio possibile. E io potrei, volendo, potrei vivere tutta la mia vita giorno dopo giorno dopo giorno sistemando la mia vita, molto impegnato, in modo che non vedo mai che intorno a me c'è un mondo che è pieno di problemi, che è pieno di bisogni, e non ci provo mai ad aiutare gli altri con i loro problemi e con i loro bisogni. Perché? Perché io ho i miei problemi e devo sistemare la casa mia. Io ho i miei bisogni e devo soddisfare i miei bisogni. Mica ho tempo di aprire i miei occhi, guardarmi intorno e vedere quello che Gesù Cristo ha visto intorno a sé. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Io credo che noi spesso non facciamo il lavoro dell'evangelista con grande amore e con grande compassione, perché non abbiamo aperto l'occhio a vedere i grossi problemi che stanno succedendo intorno a noi, perché abbiamo già le nostre vite piene con delle nostre proprie problemi, con dei nostri propri bisogni. E io credo, ho iniziato questo discorso qui dicendo che questo è un problema che ho io, e purtroppo credo che ce l'abbiamo tutti noi, questo problema. Gesù Cristo non viveva per la sua propria comodità. Gesù Cristo non cercava, non andava in giro cercando di risolvere i suoi problemi. Lui non aveva una casa, però non gli importava. Lui diceva a chi l'avrebbe seguito: guarda, se segui me, io non ho una casa dove dormire. Magari non sappiamo nemmeno da dove viene il prossimo pasto. E succedeva così a volte, che gli mancava cibo a Gesù Cristo e ai suoi apostoli. Perché? Perché Gesù Cristo aveva l'occhio aperto a vedere un'altra cosa e si impegnava in un'altra cosa. Si impegnava ad aiutare gli altri, a predicare il Vangelo, insegnare e aiutare, insomma, le folle e occuparsi dei loro problemi, che poi sottolinea nelle prossime parole del versetto 36 i problemi che lui vedeva intorno e il motivo per cui aveva compassione, perché vedeva la gente stanche e disperse come pecore senza pastore. E Gesù Cristo aveva capito bene il problema nel mondo, che nel mondo non c'era riposo. Vedeva intorno a sé gente che era stanca, che non avevano modo per trovare riposo, e lui voleva dare riposo alla gente. Vedeva la gente dispersa, senza nessuno che gli dava un motivo per vivere. Non avevano motivo per vivere, non capivano lo scopo della loro vita. E Gesù Cristo li vedeva come pecore senza pastore e voleva dare a loro riposo, voleva dare a loro motivo per vivere e voleva essere per loro una guida. E voglio dirvi questo, che l'unica speranza per questa gente è la predicazione del Vangelo. Dove si trova riposo? Nel Vangelo. Dove si trova scopo per vivere? Nel Vangelo. Dove si trova guida per questa vita? Nel Vangelo. Ed ecco perché Gesù Cristo si impegnava così tanto a predicare il Vangelo. Ed ecco perché Dio ha detto a noi di predicare il Vangelo in tutto il mondo, perché lì si trova riposo, lì si trova scopo per vivere, lì si trova un fondamento fermo su cui uno può costruire la propria vita. Voglio leggervi Romani capitolo 10, iniziamo col versetto 13. La Bibbia dice: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Che bella notizia, questo è il Vangelo. Che messaggio deve sentire qualcuno che non si trova riposo? Deve sentire questo messaggio: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se crede in questo messaggio, riposo lo troverà. Se la gente intorno a noi è disperso, senza scopo per vivere, senza guida nella vita, basta che sentano queste parole qui: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, e così troveranno scopo per vivere, così troveranno uno che li guida nella vita, Gesù Cristo. Ma come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? È impossibile che, se non credono, è impossibile che trovino questa pace, che trovino questo riposo, che trovino questa guida e scopo per vivere, se non credono. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Cioè, devono credere, ma come possono credere se non sentono, se nessuno parla di questo messaggio, se non c'è nessuno in giro a dire chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato? Se non c'è nessuno che parla così, come possono credere? Non possono. E come udiranno se non c'è chi predichi? La risposta a questo grosso problema che esiste nel mondo intorno a noi oggi, la stessa cosa che aveva Gesù Cristo intorno a sé 2000 anni fa: non c'è riposo, gente dispersa come pecore, senza pastore, senza motivo per vivere, senza guida, senza fondamento nella vita. La risposta a questo problema è che qualcuno gli predicasse il Vangelo. E udendo questa parola del Vangelo, credendo, saranno salvati, e così trovano il riposo che cercano. E così non sono più dispersi come pecore senza pastore. E così arriviamo al versetto 37, in cui Gesù Cristo disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Ed ecco dove entra il problema in tutto questo che abbiamo da fare. Cioè, intorno a noi c'è un mondo intero in cui non c'è riposo, in cui la gente dopo 2000 anni è ancora intorno a noi dispersa, senza, come pecore senza pastore. Stesso problema. E la risposta è che qualcuno deve predicargli il Vangelo. Era il problema che avevano 2000 anni fa, era questo, che la messe era immensa, cioè il lavoro da fare era grande. Gesù Cristo andava dappertutto con i suoi 12 discepoli cercando di predicare, insegnare, guarire. Il lavoro era troppo, era più di quanto riuscivano a fare. Pensa a quello che Gesù Cristo, Dio nella carne, aveva davanti a sé, un lavoro che era troppo grande per lui fare. E dice: la messe è grande e operai sono pochi. La risposta al problema del mondo è il Vangelo. Il Vangelo viene predicato da operai che si sono dedicati a predicarlo. E oggi abbiamo questo problema nel mondo, che il lavoro è immenso. Se noi pensiamo soltanto a casa nostra, qui a Grosseto, sono 80.000 persone nella zona, più o meno. Quante operai ci vogliono per vincere 80.000 anime per Cristo? Quanti ci vogliono? Qualcuno vuole? Non è una domanda retorica, è una domanda al quale io vorrei qualche risposta. Qualcuno vorrebbe dire quante operai ci vogliono per predicare il Vangelo a 80.000 persone? Sì, tantissimi. Qualcuno vorrebbe dare un numero? Noi questa stasera non ho contato. Giuliano, tu hai già contato quanti siamo? 25. Siamo 25 persone questa sera. È sufficiente per predicare il Vangelo a 80.000 persone? Poi se quei 80.000 persone, diciamo, tutti accettano, in qualche modo abbiamo un successo a vincerli per Cristo, siamo sufficienti 25 persone per insegnarli e aiutarli? No, non siamo. Anche oggi la messe è immensa e operai sono insufficienti. Poi dobbiamo ricordare che non è solo Grosseto per il quale noi siamo responsabili. Noi siamo responsabili per la Toscana, siamo responsabili per l'Italia, in cui ci sono 60 milioni di persone. Secondo voi ci sono uomini italiani che parlano bene la lingua italiana, che si sono dedicati a, come operai, a predicare il Vangelo, in sufficienza per predicare il Vangelo a 60 milioni di persone? No, non ci sono. Abbiamo un problema immenso qui in questo paese. Forse il problema di operai, come si dice ratio? Tu conosci la parola ratio? Paragone, il percentuale di operai a persone da vincere. Qui in Italia forse è il peggio di qualsiasi altro paese nel mondo, non so. Io personalmente non posso pensare, nella mia conoscenza limitata della situazione del mondo, non conosco io un altro paese nel mondo dove ci sono meno evangelisti per il popolo che c'è. Forse c'è un altro, non so, forse i paesi arabi, non so. Sarebbe un dei paesi dove ci sono pochi evangelisti per il popolo che c'è. L'Italia è in brutta condizione per quanto riguarda il percentuale di operai e persone da vincere per Cristo. Il problema che noi abbiamo davanti a noi, come diciamo, io ho detto noi, come italiani, non è che sono italiano, diciamo voi italiani, il problema che voi avete davanti a voi è un problema immensa. Siete pochi che predicate il Vangelo, e quelli che devono sentirlo in questo paese sono tanti. Però siamo responsabili per più di quello. La Chiesa è responsabile per predicare il Vangelo in tutto il mondo. Non è poco quello che noi facciamo sostenendo missionari in altre parti del mondo. Non è poco quello che facciamo cercando di aiutare Fausto a fondare una chiesa nuova a Foggia, ma è sufficiente quello che stiamo facendo per vincere la nostra zona? Noi ci siamo impegnati sufficientemente per vincere Grosseto per Cristo? Io sto parlando di noi cristiani in questa zona che abbiamo intorno, diciamo la provincia di Grosseto. Ci siamo impegnati sufficientemente nell'evangelizzare la nostra zona? Abbiamo fatto abbastanza per vincere il mondo per Cristo? Quello che abbiamo davanti a noi da fare è una cosa immensa. Il mondo sta soffrendo. Gesù Cristo dice: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. E poi Gesù Cristo fa una cosa che a me, diciamo, mi meraviglia, un po' come mi meraviglia del fatto che a noi dà la responsabilità di evangelizzare il mondo, perché Dio, volendo evangelizzare il mondo, potrebbe farlo in mille modi. E il modo che lui ha scelto è questo: ha stabilito la Chiesa, ha detto alla Chiesa: andate voi in tutto il mondo a predicare il Vangelo. In tutti i modi che Dio potrebbe aver predicato il Vangelo a questo mondo, il modo che ha scelto è te. Tu devi predicare il Vangelo al mondo. E poi, di fronte a questo grosso, immenso problema, che la messe è grande e operai sono pochi, in tutti i modi in cui Dio poteva risolvere questo problema, che Gesù Cristo poteva rispondere a questo problema e risolvere questo problema, lui guarda ai suoi discepoli e dà la responsabilità a loro di risolvere il problema. Dice a loro: pregate. Dunque, il Signore della messe che spinge dei operai nella sua messe. La responsabilità davanti a questo problema che noi abbiamo stasera di mancanza di operai in un'opera che richiede tanti operai è nostra. La responsabilità di trovarli, questi operai, è la nostra responsabilità. Pregare, direi, che Dio provvedesse questi operai sarebbe il minimo che potremmo fare. Voglio metterci alla prova in questa cosa. Noi ci siamo impegnati come operai? Voglio chiederti, prima che tu inizi a pregare, che Dio mandasse dei operai fra la messe a predicare il Vangelo, voglio chiederti: tu stai operando? Tu sei nella messe come operaio? Prima che tu inizi lì, seduto, comodo, a pregare che Dio mandasse qualcuno, dobbiamo esaminare noi stessi e chiedere fra noi stessi se noi stiamo operando fra la messe come dovremmo operare, cioè predicare il Vangelo fedelmente come dovremmo predicare il Vangelo. E poi, in ubbidienza a Dio, dovremmo pregare che Dio mandasse dei operai fra la messe. Non è poco quello che facciamo in questa chiesa, infatti forse la cosa più importante fra tutto quello che noi facciamo in questa chiesa, forse la cosa più importante in cui ci impegniamo è il nostro impegno di far venire qui gente che stanno considerando il ministero che noi abbiamo qui ogni estate, un tirocinante, cercando di trovare operai per questa messe. Ma noi dobbiamo per prima impegnarci nell'opera. E poi, una volta che noi siamo lì a faticarci, sai quante volte mi sono impegnato in un lavoretto a casa, che sto faticando in quella cosa, mi sto sudando, mi sto stancando, e guardo in giro e dico: ma guarda, questo è un lavoro per due, non per una persona. E sapete che faccio? Vado a cercare qualcuno che mi dà una mano, vado a prendere il mio figlio che sarebbe sul divano, a dirgli: guarda, alzati dal divano, scherzo, lui non sta sul divano, mi dà una mano, ma io vado a cercare qualcuno che mi dà una mano, perché? Perché essendo convolto nel lavoro, me stesso, capisco quanto è importante avere altri convolti in quel progetto, perché capisco, essendo in quella cosa, che io da solo non riesco a farlo, magari da fuori, da lontano, osservando quel lavoro da fare, potrei dire, sì, va bene, una persona lo può fare. Spesso l'ho fatto, spesso ho avuto davanti a me un lavoro da fare, e ho detto, va bene, questo lo faccio io, non è che ho bisogno di una mano. Inizio a coinvolgermi in quel lavoro e vedo che non è un lavoro per una persona, che è un lavoro che richiede aiuto, e mi fermo, chiamo qualcuno e dico, puoi venire a casa mia a darmi una mano con questo? Sai che se io non sono impegnato nel lavoro, è molto difficile che cerco altre persone ad aiutare, perché non vedo il bisogno. Perciò è importante che tu sei impegnato nel lavoro, perché se tu non sei impegnato nel lavoro, magari ancora non hai capito nemmeno quanto è faticoso il lavoro, e mica pregherai che vengano altri. Se tu non hai aperto i tuoi occhi a vedere il mondo che sta cadendo in pezzi, che c'è gente dispersa come pecore senza pastore, che c'è gente che non trova riposo in questo mondo, se hai occhi chiusi, che tu vivi per te stesso, risolvendo i tuoi problemi, soddisfando i tuoi bisogni, che ancora non hai visto il mondo, la situazione in cui si trova intorno a te, se ancora non hai visto, non pregherai. Se noi apriamo gli occhi a vedere il mondo intorno a noi com'è, saremo spinti a pregare. Dio dà a te la responsabilità di risolvere questo problema di mancanza di operai nella messe. La tua responsabilità è questo, pregare. Dio dice, pregate dunque il Signore della messe che spinga dei operai nella sua messe. Hai risposto te alla chiamata di Dio per operai? Sai che questa chiamata per operai, Dio sta chiamando a te di diventare operaio, evangelista. Io sono convinto che tutti dovrebbero essere coinvolti nel lavoro di evangelismo. Uomini, donne, pastori, predicatori, bimbi, tutti devono essere coinvolti nell'opera di evangelizzare. Non c'è un operaio che non può essere coinvolto nella messe. Tutti noi. Dio sta chiamando a tutti. Tu hai risposto alla chiamata? E poi in secondo luogo vi chiedo, state pregando che Dio mandasse altre operai a lavorare nella messe? Torniamo un attimo in conclusione a leggere Romani capitolo 10. Versetto 13, ripeto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ed ecco la risposta a tutti i problemi del mondo. Ecco la risposta per chi non trova riposo. Ecco la risposta per chi è disperso come una pecora senza pastore. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? Bisogna che siamo operai. E poi versetto 15, e come predicheranno se non sono mandati? Noi siamo stati mandati, siamo stati chiamati. Tanti di noi ancora non stiamo operando. Poi guardate a questo, come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Non c'è niente impegno in questa vita nel quale tu puoi impegnarti che è più bello, più importante che annunciare il Vangelo. Io ho un sacco di impegni, Frank ha un sacco di impegni, siamo impegnati. C'è qualcuno qui che non ha impegni? Giuliano dice che in pensione si trova più impegnato che quando era a lavoro. Per impegni di famiglia, per impegni di vita, noi siamo impegnati. Però non c'è un impegno più bello di predicare il Vangelo. ed essere operaio nella messe, l'immensa messe del Signore. Il bisogno è grande. Tu sei impegnato e stai pregando che Dio mandasse anche altri operai nella messe a soddisfare questo immenso bisogno di predicazione del Vangelo nel mondo. Dobbiamo predicare per questo. Io voglio concludere così stasera. Questo culto di giovedì si dedica un po' più alla preghiera. Facciamo le richieste, ogni persona fa le richieste, poi preghiamo per ogni richiesta. Io vorrei concludere stasera facendo una preghiera. Chiedo a Frank, per favore, di iniziare in preghiera. E poi, qualsiasi uomo che vorrebbe pregare, ti chiedo di pregare. Possiamo pregare tutti. E preghiamo per questo. Il messaggio di stasera è questo. L'impegno di trovare operai è nostro. Primo passo è essere te stesso operaio. Secondo passo è pregare che Dio mandasse altri operai. E stasera voglio che noi pregassimo che Dio mandasse operai nella messe di predicare il Vangelo. Frank, chiedo a te per favore di iniziare in preghiera. Poi qualsiasi uomo che vorrebbe pregare, prega. Quando credo che tutti hanno pregato, che vogliono pregare, prego io in conclusione.